Valer Novarinà è un mondo, perché si entra in una dimensione che ha creato lui e che è la sua ossessione. L'oggetto di Valer è la parola. E tutta la sua vita ruota attorno a un'interrogazione costante. E questa cosa è straordinaria, perché riesce a tirar fuori dalla parola una specie di Aleph, cioè tutto il mondo passa da questo filtro magico. E non è un gioco, anche perché Novarinà non è un giocatore, è un savoiardo, è una persona legata alla terra, è un camminatore delle montagne ed è anche un camminatore nelle parole. E lui proprio interroga la forma stessa della materia per andare a cercare il noyau centrale. E quindi ogni tanto le alterazioni che gli dà sono quasi un risveglio. Cioè sono due le vie principali. L'una è quella di essere lui stesso sorpreso, quasi spaventato dalla parola, che cambiata di senso, alterata un po', è come se rinascesse. E l'altra è quella di andarne a cercare l'origine profonda. Infatti il grande lavoro è quello dell'etimologia, di andare a vedere come c'è arrivato a questo nuovo suono, perché molto spesso questo suono ha i piedi profondi nella terra.
Eh ben, il me semble qu'en Italie, on entend un peu l'italien, non? Parce qu'en France, il y a vraiment une différence extraordinaire entre des enregistrements d'il y a 10 ans à la radio ou maintenant. On sent qu'il y a quelque chose qui va très très vite. Perdre la sensation de la chair du langage. Que la chair du langage, ce sont des sons et que c'est très important qu'on écrit aussi avec des sons, avec des rythmes. Je voudrais, je pense toujours écrire quelque chose sur la pensée et la musique. Dans la pensée aussi, il y a des accords, des dissonances, des respirations, des silences, etc. Il y aurait quelque chose à étudier dans le concret, dans le physique, dans le corps même de la langue. Mais il faudrait, dans le fond, considérer les mots comme des animaux aussi. Et le verbe remet tout en mouvement. Dans une phrase, le verbe grammatical remet tout en mouvement, de la même façon que le verbe théologique, c'est par lui qu'a été créé le ciel et la terre, enfin, dans ce qu'on dit dans le credo. Dans le credo latin, on dit aussi que Dieu est le poète de l'univers. C'est le mot employé. Celui qui agit, celui qui fait, le poète c'est celui qui fait.
Ecco che adesso gli uomini si scambiano vocaboli come se questi fossero idoli invisibili e li usano come monete. Un giorno finiremo muti per il troppo comunicare. Diventeremo alla fine come gli animali, perché gli animali non hanno mai parlato. Ma hanno sempre comunicato molto bene. Solo il mistero del parlare ci separava da loro. Alla fine diventeremo animali, addestrati dalle immagini, inebetiti dallo scambio di tutto, ridiventati mangiatori del mondo e materia per la morte. La fine della storia è senza parola.
Eravamo al centro del lago Lemano su una barca che ci portava verso Losanna e mentre guardavamo il paesaggio svizzero che circondava il lago, lui mi parlava di queste montagne che ama così tanto, descrivendomele come dei percorsi, cioè mi diceva quella è facile, quella è difficile, quella ci vogliono 3 giorni, quella è accogliente, quella non lo è, mentre io vedevo dei profili di natura e lui invece conosce, attraversa a passo costante la sua terra così come fa con la parola. Questo è il primo legame. Poi lui ha un legame molto forte perché suo padre arrivò, suo nonno prima e poi suo padre sono arrivati in Svizzera e da lì hanno creato delle case, hanno lasciato l'Italia perché l'origine è italiana ed è la Valsesia e sono arrivati in Svizzera e poi da lì sono andati a Parigi. Quindi il suo legame con la Svizzera è molto forte. E questo percorso con la montagna, che vuol dire silenzio, vuol dire costanza perché è il passo e vuol dire respiro, che poi è il pendolo della sua scrittura e del suo rapporto con la lingua. Quindi il respiro è veramente il soffio vitale proprio biblico e quindi è molto probabile che questo rapporto con il respiro sia estremamente potenziato dal cammino e dal suo camminare solitario quasi quotidiano in queste montagne.
la question fondamentale est la respiration, et que la respiration animale préfigure la pensée, que la pensée est une respiration du langage. Si la langue n'est pas respirée, si vous n'avez pas le flux, les mouvements de l'italien, etc., vous ne pensez pas au fait que répercuter des slogans. Et il y a aussi autour de nous une mécanisation extraordinaire qui vient aussi des médias, des nouveaux instruments, tout ça, mais quelque chose qui se passe qui va très très vite. Je ne sais pas, c'est comme le changement climatique, hein, c'est le changement linguistique qui va très vite. Donc il faut se méfier puisque nous sommes quand même faits de langue. C'est notre chair tout autant que la viande et que les os et le sang.
Per Valère Novarinà, premesso che il linguaggio è proprio la nostra pelle, la parola è la nostra carne. C'è questo titolo di questo meraviglioso libro che si chiama Devant la parole. E già questo devant la parole ha una doppia possibile traduzione, perché è sia davanti alla parola, ma anche dovendo la parola. Come quando dice je suis, che vuol dire seguo, ma sono. E lui la usa in questa doppia accezione. E la parola ha varie importantissime funzioni. È divinatoria, per cui sa qualche cosa che noi ancora non sappiamo, ma è anche generante, perché dicendo una cosa, questa cosa viene messa al mondo. Ciò che non è detto non esiste ancora. Una volta che è stato detto, esiste in quel modo lì. E la parola ha un raggio largo, e d'altronde lo ha proprio nella sua etimologia, perché se noi pensiamo alla differenza in francese, che noi non abbiamo, se non forzandola, fra mot e parole. Allora, il mot viene dal mutum latino, che è il grugnomot de pozzo, e sarebbe il grugnito dei maiali. Allora, il mot è un rumore indistinto, un rumore di fondo, un nulla di detto, se vogliamo. La parola, invece, viene dal latino parabola. E per noi esiste unicamente nell'espressione ti do la mia parola d'onore, hai la mia parola. E la parabola è un movimento che ha un apice e una ricaduta, ed è un impegno, ha una forma. Noi abbiamo solo parola, noi usiamo la parola per dire le chiacchiere che si fanno in un caffè, noi abbiamo la parola d'onore.
Dans le sens où dans le théâtre, il y a le mot vu, ça vient d'un verbe grec où c'est le mot se voir. Donc l'amphithéâtre, le théâtre, il y a l'idée de vision. Donc on vient au théâtre voir, me semble-t-il, on vient voir comment l'homme fait l'homme, comment l'homme représente l'homme. On voit l'homme faire l'homme. Et donc le plus étonnant, c'est pas qu'il y en ait 8 qui parlent ou 12 qui parlent, c'est qu'il y en ait 150 ou 200 qui se taisent. Donc on se tait et on voit la parole dans l'espace.
La parola avanza nel buio. Lo spazio non si estende, ma si intende. Attraverso la parola la materia è aperta, trafitta di vocaboli, il reale vi si dispiega. Lo spazio non è il luogo dei corpi, non è di alcun sostegno per noi. Il linguaggio lo porta ora davanti a noi e in noi, visibile e offerto, teso, presentato, aperto dal dramma del tempo nel quale siamo sospesi con lui. La cosa più bella del linguaggio è che noi ce ne andiamo con lui. Tutto questo le scienze comunicative non lo dicono, ma noi lo sappiamo molto bene, con le nostre mani nella notte, che il linguaggio è il luogo di apparizione dello spazio.
Una posizione molto feconda davanti a questa scrittura, ma non solo, è quella proprio di fare il vuoto e di non cercare di capire nulla. Perché capire vuol dire già interpretare e ti porta comunque a rendere la cosa, appunto, a usare dei termini che non c'entrano nulla. Cioè, è un pasto orale il suo teatro e va preso proprio come uno che si siede a tavola e si mette il fazzoletto legato dietro al collo. E dopodiché si assaggia con le orecchie e con gli occhi questa parola, sente questa parola, la mastica, la mangia, la manda giù. E allora ti accorgi, se non ci fai troppa attenzione, ti accorgi che nel suo teatro non ci sono personaggi. I personaggi sono delle incarnazioni, mano a mano, di uno stesso discorso che va avanti da sempre e che ogni tanto si ripete, ogni tanto ti fa lo sgambetto, torna una cosa di 3 libri prima, e però ha un colore nuovo perché c'è un'esperienza diversa, perché cambia qualche cosa. Io credo che Valère si sieda al tavolo e non abbia la più pallida idea di dove potrà essere portato dalla parola. È lei che guida. La sua parola, il movimento della sua pagina, il respiro del suo teatro corrispondono esattamente a questa domanda iniziale che lui ha e che anima ogni sua visione del teatro, per la quale è arrivato a fare addirittura le scenografie. Il palcoscenico è un mondo nel quale le cose si producono, non si mette in bella, non si mette in scena. Ma lì la tensione fra le parole degli attori, quello che accade, i singoli attori, che poi i suoi sono sempre gli stessi che tornano, e anche questo è molto importante e potente, permettono un gioco che potrebbe essere chiamato l'allazione, perché questa parola, essendo lui un grande lettore, ci sono echi ed echi ed echi, si sente l'Alessandrino, si sente il movimento di L'Autrement, si sentono le sue letture, ovviamente. E tutto questo magma di parola però genera qualche cosa di assolutamente nuovo, di assolutamente originale e di molto molto singolare, che potrebbe sembrare quasi un vezzo, ma in realtà dentro c'è sempre una grandissima attenzione anche alla potenza rivoluzionaria, fondatrice, generatrice della parola, perché la parola ha delle responsabilità enormi, essendo una grande madre, perché ciò che tu chiami lo metti al mondo.
Logos. C'est un mot fondamental. Qui n'est pas employé dans les pièces, mais c'est beau de penser comment toutes les traductions de ce mot en parole, verbe, mot en allemand, Wort, etc. C'est un mot qui miroite dans toutes les langues. Et donc on a fait aussi l'éloge de la traduction. La traduction, c'est très important aussi qu'on ait toujours l'expérience de plusieurs langues. Bon, pas forcément savoir parler plusieurs langues, mais savoir aussi qu'il y a des langues qu'on ne comprend pas, mais qui existent, et que s'interroger sur le langage à partir de la multiplicité des langues. Il y a une chose qui serait capitale, qu'il faudrait proposer, c'est que tous les écoliers d'Europe apprennent le latin. Pour ne pas oublier la latinité, les pays latins, et puis ça a été la langue de l'Europe pendant longtemps, du Moyen Âge, l'Europe existait.
Quasi sempre la sua scrittura diventa teatro, per cui non sempre nasce come teatro, ma poi diventa teatro. Però questa dimensione dell'oralità è centrale, perché lui è ossessionato, per esempio, dalla perdita di suoni. La lingua perde suoni come se stesse veramente asfissiando, e questa cosa è molto sofferta da Valère. Lui ha uno spettro di ampiezza lessicale enorme. Questo spettro gli consente di giocare, di utilizzare una gamma molto ampia. Questo, per quanto riguarda l'oralità, permette innanzitutto la focalizzazione su quello che può essere un linguaggio emotivo, un linguaggio affettivo, ed è quello di raccontare una storia con la possibilità di scegliere delle parole, come un giallo, per cui si racconta una cosa che poi si chiude con un'immagine violenta, oppure si diluisce un racconto in maniera da far smarrire l'interlocutore. La padronanza della lingua è la padronanza dell'animo dell'altro. Quindi l'oralità diventa altra cosa. Lui prende il foglio, quando ci sono delle letture pubbliche sempre, e lo tiene più che in orizzontale, lo tiene quasi inclinato verso il pubblico, perché vuole che le parole scivolino verso l'altro. Quindi già sono carne, già sono materia che va. Quindi è un'offerta, non è il solito leggio che uno è seduto in prima fila e non vede nulla perché c'è il leggio. Lui lo tiene in mano, e questo gesto di offerta, proprio la parola come dono, come offerta, effettivamente crea anche un po' di incantamento nell'ascolto.
La parola è sempre una danza di attesa che aspetta la parola. Non qualche cosa che emette, ma qualche cosa che riceve. Invisibile e ora davanti a noi, la parola adesso è offerta. Porta davanti a sé lo stupore di parlare e il nostro primo silenzio davanti ai vocaboli. Ogni vera parola conserva sempre per noi questa faccia nascosta. E perché ci arriva dalla notte. È nella notte che tutti noi abbiamo ripetuto dei nomi e iniziato a parlare. È nella notte che noi abbiamo per la prima volta sentito. Quando parliamo, in fondo alle parole, c'è il ricordo di quella prima spartizione nell'oscurità. C'è un suono nascosto e una presenza invisibile, un frammento, lo scambio e il passaggio dall'uno all'altro di una parte di notte nel più piccolo vocabolo.
Pas construire une phrase comme un mouvement d'un quatuor ou d'une symphonie ou un nocturne, etc. Alors que maintenant, en France, il y a beaucoup de gens qui parlent comme des mitraillettes. Il y a un changement total des choses et les jeunes acteurs aussi n'ont parfois plus du tout le sens du souffle de notre langue, de sa rythmique particulière.
La cosa importante è che cosa sia il ritmo nella sua pagina. Nella sua scrittura, nella sua visione paroliera del mondo. Una volta, mentre stavamo rivedendo una traduzione, e io ogni tanto scoprivo, nascosti nella prosa dei purissimi endecasillabi o comunque del battuto precisissimo. E allora dicevo, ma qui è nascosto nella prosa. E lui diceva, mais franchement... E mi invitava a fare attenzione a quando due persone, per esempio, nel traffico sbattono con la macchina un semaforo, boom, e uno scende minacciando gli altri. Noi in Italia ne sappiamo più che in Francia. Cioè, si ingiuriano, si calunniano, si offendono e lo fanno di getto, distinto, con forza, e lo fanno per impressionare l'altro, quasi sempre in versi. Ed è vero che se ci si fa caso molto spesso le ingiurie sono battutissime, e questo è perché si imprimano nella memoria come le poesie e restino indelebili. Quindi il ritmo nella sua pagina è voluto, ma qualche volta gli sfugge se lo tiene, nel senso che è proprio un modo per dare un'andatura non soltanto alla lettura, alla recitazione, ma proprio al cuore, perché questa cosa resti e si imprima.
Antoine Vitesse disait qu'on va au théâtre pour entendre sa langue, pour entendre à nouveau sa langue, et c'est vrai que, en tout cas en France, la langue dépérit beaucoup. La langue se rétrécit, se fane, se crispe. Et il y a une sorte de... Il y a d'abord une perte des sons, perte de certaines voyelles qui disparaissent. Les consonnes sont complètement mangées, comme dans la langue américaine, enfin dans l'anglais d'Amérique. Il y a une sorte de dépérissement physique de la plante ou de l'animal du langage qui s'observe.
Quando io ho lavorato su un suo libro, ho fatto una traduzione molto accurata, ho fatto una grande attenzione all'etimologia nella ricerca di quelli che sono non neologismi, ma che sono delle parole la cui radice è stata forzata, modificata, innestata con un altro frutto, cambiata, proprio come potrebbe fare un buon giardiniere. Alla fine, finito, dico bene, sono sicura di tutto questo. Basta, lo lascio riposare. Se il giorno dopo lo leggo, ed è sempre quello che faccio, io ho davanti un testo cadavere, sempre. Perché una volta che hai fatto il lavoro letterario, se questa cosa non si risveglia nell'italiano, è veramente un cadavere, è un francese malmenato. Dopodiché bisogna rialzarlo nella lingua italiana e per fare questo bisogna dargli la nostra andatura. E se... gli svizzeri hanno un passo, una camminata e il profilo delle loro montagne, noi abbiamo un altro passo, noi non abbiamo la memoria dell'alessandrino nella parola, ma quella dell'endecasillabo. Noi non abbiamo il souffle long, il respiro lungo della frase di L'Autremont, ma noi abbiamo lo stil novo. Quindi, affinché questa cosa sia vera, attraverso equivalenze, direi sinonimi e contrari delle parole, bisogna ridargli questo suono, farlo risvegliare in endecasillabo. Allora, a quel punto, la traduzione è viva e mantiene il corpo, il suo rapporto con lo spazio, il suo rapporto con la parola, in un'altra lingua.
Oui, c'est ça, parce que la célèbre formule de Wittgenstein, c'est-à-dire, son dont on ne peut parler, il faut le taire, Bussmann schweigen, eh bien là, c'est renversé en ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Il y a parfois des acteurs qui disent des choses très étonnantes, et les trucs qui pourraient paraître folles ou trop singulières ou trop particulières. Le public comprend des choses très mystérieuses tout de suite. Je me souviens d'un acteur haïtien qui, à un moment, faisait une espèce de danse et tout d'un coup, il était au sol. Il disait « Humanité, vas-tu me lâcher ?» Humanité, lâche-moi. Cette chose, c'était étrange de dire à son corps humanité, lâche-moi. Le public était très intéressé par cette expérience de l'étrangeté du corps. Donc sortir un peu de la psychologie attendue et aller dans des zones plus secrètes. De toute façon, la question du langage passionne tout le monde.
Nella chair de l'homme del 95 compaiono tutti i nomi propri esistenti in francese. Non chiamiamo le cose come sono, le chiamiamo perché siano. E poi c'è anche questa potenza della numerazione, perché lui numera, è come se fosse una specie di pollicino, dissemina questi numeri come per ritrovare il sentiero. I libri, tutti i libri sono vuoti, morti. Per farli rivivere bisogna respirarci dentro, rianimarli con il souffle. Tutte le lingue, secondo Novarinà, sono morte. Ed è per questo che lui parla così tanto di scavo, perché è come se attraverso lo scavo lui potesse togliere la morte, è come veramente riattivarne la vita, perché le parole, con quello che sta accadendo alla lingua adesso, con tutti appunto i restringimenti, le abbreviazioni, la perdita di suono, la perdita di senso, la perdita di linguaggio, e non di comunicazione, ma proprio di scambio, di profondo contatto con ciò che si dice. Se tutto questo finisce come sta rischiando di finire, è chiaro che le lingue sono morte, perché non hanno più nulla da risvegliare. È anche un po' un suo modo per salvare il linguaggio dal pericolo della morte.
La parola non è una realtà immateriale e al di sopra del mondo. Aggiunta alla materia, una testimonianza sull'universo e il modo che hanno trovato alcuni animali per parlarne. Il mondo non ci ha aspettato, come bestie venute qua giù in un dato momento ad aggiungere alla creazione il linguaggio. Il mondo è parlato dalla nascita.
Mais le mot parole est très beau en français parce qu'il a quelque chose de fluide, il est quelque chose comme une rivière, il est... De même, le mot « wort », c'est tout d'un coup un bloc comme ça, c'est quelque chose d'immobile. Enfin, la musicalité des mots compte beaucoup aussi le mot « vivre », qu'on a avec les deux « v », le « i », il y a une sorte, ou le mot « être » avec le chapeau de l'accent circonflexe. Enfin, il y a une vie des mots, les mots sont à observer dans leur graphie, dans leur chair, dans leur son, et tout ça, dans le travail d'écriture, tout ça rentre en jeu. Les mots résonnent les uns avec les autres, les fausses étymologies interviennent, les vraies, les fausses, enfin, c'est tout un orchestre qui se met en route.
L'idea che il teatro crei una comunità è una cosa molto forte per Valère. E il fatto che, per esempio, tacciano tutti insieme è una cosa enorme. Questa idea che non si vada a teatro per ascoltare, ma per tacere o respirare insieme. E per sentire, effettivamente lui dice di scrivere con le orecchie, cioè è tutto il gioco dei sensi che entra in vita, direi, a teatro, è molto diverso da quello che si immagina. Uno pensa che si siede lì e ascolta e guarda. Invece il teatro, veramente, quando è profondo, è la grande madre delle arti, è l'unica che le può accogliere tutte. Lui ha proprio sentito qual era l'urgenza di una parola che passasse da una pagina a una scena, risvegliandosi nel corpo e nel respiro di un attore.
J'observe beaucoup les acteurs et aussi j'écoute beaucoup les pianistes. Et je vois à quel point c'est extraordinaire lorsque les pianistes passent une vie avec une partition ou 10 ans, que comme le travail s'approfondit. Il y a une sorte de maturation que les interprètes ont. Et au théâtre, parfois ça va trop vite, on joue pas assez longtemps, etc. Mais il faut du temps pour aller jusqu'au fond physique, pour descendre dans le corps du texte. Il faut toujours assez longtemps, c'est pas immédiat.